prima di accostarci a questa parola che, come sempre, in quanto buona notizia, è da leggere alla luce del mistero pasquale di Gesù. Vieni, Spirito Santo, manda sul cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Creatore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senta la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Il regno dei cieli è simile a un padrone che di casa, che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche se ricevessero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure ti sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
Dunque, contestualizziamo innanzitutto la parabola, per chi viene detta e quando viene detta. Siamo nell'imminenza dell'ingresso trionfale in Gerusalemme, con cui il Signore inaugura la sua passione. Sembra quasi che con questa parabola abbia voluto dire: vedete la stessa cosa, un denaro, ma come diverso è il contenuto che voi vedete. Quasi a dire che la contemplazione della passione di Gesù richiede non lo sguardo malvagio, perché se è invidioso letteralmente il tuo sguardo è malvagio, non ce la fai a vedere bene, proprio per evitare che uno sguardo non adeguato al dono di Dio renda incomprensibile addirittura ingiusta, la passione del Signore. Per questo si sottolinea l'importanza di questa parabola. Teniamo presente già anche uno stile a cui Matteo ci ha abituato. Si comincia sempre a volte con un padrone, con un re, con un signore, per scoprire che tutta la sua azione, tutto lo svolgimento della parabola ha come scopo far cadere uno sguardo sbagliato che ti fa vedere un padrone, un re, un tiranno, e ti fa apparire il Padre misericordioso. Quindi è una introduzione alla visione della paternità di Dio, deponendo lo sguardo malvagio, che implica una domanda: che cosa è che fa sì che lo sguardo sia malvagio? Che cos'è che dobbiamo abbandonare, che dobbiamo deporre per poter vedere e godere nel modo giusto? Questo è lo stile e lo scopo di questa parabola. Dunque cominciamo con un padrone di casa che di buon mattino esce. Non consta che il mercato cominciasse di buon mattino. Quindi questo albeggiare, che è ancora prima dell'alba, proprio il momento, è un po' l'alba della creazione. È un pochettino il Signore che guarda la sua creazione. In che modo Dio guarda la sua creazione? Quando Dio guarda la sua creazione, che cosa vede? Vede una piazza con tanti schiavi e nasce nel suo cuore il desiderio di svuotare quella piazza, il desiderio di fare compiere ai suoi figli un esodo da una piazza dentro una vigna. Ingaggiare operai per la sua vigna, è vero. Qui però non si parla di lavoro, qui si parla semplicemente di ingresso. Quel Signore vuole che quelli che lui chiama, vedremo tutti, abbandonino un luogo ed entrino in un altro. E qui gli operai sono quelli che stanno nella piazza per essere chiamati a lavorare, ma sembra che il Signore non sia poi così interessato al lavoro. Quindi il padrone di casa è colui che ha un intento. Vedere quella piazza piena di servi vorrebbe far sì che non ci sia più una piazza, ci sia solo una vigna. Cosa si fa nella vigna? Si lavora? Non solo, anzi, chi vede solo il lavoro e quindi chi valuta sé come ciò che io ho da offrire, l'opera delle mie mani, immediatamente stabilisce delle classifiche, delle graduatorie, e in quelle graduatorie si riterrà sempre più meritevole di altri, fino ad accusare il papà, ex padrone, di essere ingiusto. Quindi Matteo vuole che non cadiamo in questo inganno, che non cadiamo in questo equivoco, e quindi che la nostra giustizia superi quella degli scribi e dei farisei, con la quale non si entra nel regno dei cieli. I primi che vengono incontrati vengono sinfonizzati per un denaro al giorno. Il verbo si mettono d'accordo, ad una voce stabiliscono l'importo. Ma che cos'è questa piazza? La piazza è il luogo del conflitto. La piazza è il luogo della contrapposizione. È il luogo dei primati. La piazza è il luogo dove si cerca di essere i primi ad essere scelti, scartando gli altri. Con una espressione tipica di Papa Francesco, la piazza è il luogo dove domina la cultura dello scarto. Quelli che riescono a farsi valere, che attirano l'attenzione su di sé, che effettivamente, guardati, attestano una certa prestanza che lascia ben intuire buoni muscoli, buona capacità di lavoro, Quelli sono i primi, e gli altri? Ci sarà sempre qualcuno che, non avendo questi requisiti, non sarà oggetto di interesse di nessuno. Allora, già primo paradosso, Matteo ci ha abituato ai suoi paradossi. Se in quella piazza ci sono gli scarti, che sono stati lasciati lì perché non garantiscono del lavoro, perché questo padrone a un'ora tarda, quando faranno solo un'ora di lavoro, va a prendere alcuni che non saranno in grado di offrire una congrua forza lavoro? Un denaro al giorno. Quindi, secondo una giustizia, lui stabilisce con loro il prezzo. E questo non era sempre il caso. Anzi, è il padrone che invita e coloro che ricevono, ma che ci sia la contrattazione sindacale, il tavolo delle trattative, non era cosa comune, per dire come anche a questi venga incontro e non stabilisca la loro ricompensa senza di loro. Sarà questo che permetterà al Signore di dire: non ti faccio torto. Perché c'è una profondissima idea. Se tu guardi soltanto la tua giustizia, non ti deve interessare niente degli altri. Tu, che vedi solo te stesso, non hai diritto di confrontarti con gli altri che tu hai escluso e disprezzato. Hai avuto ciò che è tuo, se era quello che cercavi, quello ti deve bastare. Ma se sei così, la colpa non è la mia. Sei tu che hai ridotto il tuo cuore solo al calcolo. Sotto il profilo del calcolo devi essere soddisfatto. La replica poi si chiarirà molto meglio verso la fine. Poi, uscito verso l'ora terza, il fatto che questo padrone esca a diverse ore può soltanto voler dire due cose: o che è un imprevidente, uno che non fa le cose a ragion veduta, uno che, avendo lavoro da svolgere, non si preoccupa di organizzare una squadra di lavoratori per tutta la giornata, o c'è talmente tanta abbondanza che c'è bisogno del lavoro di tutti, oppure, ipotesi più probabile, non è il lavoro che gli interessa. E il fatto che paghi con una strana unità di misura già lo sottrae ad essere visto come uno preoccupato del lavoro, perché chi è preoccupato del lavoro paga il lavoro secondo il lavoro svolto e non con una unità di misura alquanto strana e paradossale. Quindi, da un lato lo vediamo come il padrone della vigna, ma dall'altro Matteo, fin dalle prime battute, ci sta preparando ad una sorpresa. Voi vedete il padrone, ma considerando tutto capirete che di nuovo non è un padrone quello che va quotidianamente nella piazza cercando di svuotarla. Poi notate che anche nella distribuzione dei particolari della vigna ci dice soltanto che è una vigna, punto. Deve essere però sufficiente tutta la tradizione biblica vetero-testamentaria della vigna. Invece di quella piazza viene detto: è l'ora terza, è l'ora sesta, è il pomeriggio e alla sera. La sproporzione fra la descrizione della presenza di questo Signore nella piazza e la estrema brevità circa la vigna ci suggerisce che l'intenzione di quel padrone non è riempire la vigna di lavoratori, quanto piuttosto svuotare una piazza di schiavi. Sottrarre alla piazza, dal luogo del confronto, della concorrenza, del conflitto, dal luogo degli scarti, dal luogo delle sofferenze, dal luogo degli esclusi, dal luogo degli emarginati, fare in modo che quella piazza vuota diventi la sua vigna. Questo è l'obiettivo. Poi, come il Signore parla, è andate anche voi nella mia vigna. Ci sono nelle scritture i cosiddetti possessivi d'affetto. C'è un possessivo di possesso. Questo è mio, per rivendicare la proprietà. Ma c'è anche il possessivo di affetto. Dio mio, Signore mio, Padre mio, mio popolo, mia sposa, mia vigna. E se guardiamo tutta la tradizione della vigna, vedremo che è sempre il luogo della cura di Dio. La vigna è un terreno che Dio stesso cura con affetto, circonda di difesa, un terreno in cui Dio stesso coltiva in attesa del frutto. Qual è il frutto della vigna? È la risposta della sposa. La vigna è un luogo nuziale, la sposa del Cantico dei Cantici la canta come il luogo dell'incontro con lo sposo. E anche il Venerdì Santo viene letto il lamento di Dio che dice: ma che cosa dovevo fare di più? Io ti ho piantato come una vigna dolce e tu mi sei venuta aspra e amara. La vigna è l'immagine dell'amore dolce e fecondo che Dio dona e dell'attesa di Dio di essere contraccambiato, non con del lavoro, ma con un cuore che si accorga che ogni richiesta di Dio non è mai per arricchire il possesso che Dio ha, ma è sempre solo per arricchire di salvezza e di libertà colui che viene da Lui scelto, cioè ogni uomo che viene in questo mondo. Di nuovo verso l'ora sesta, e fece altrettanto. Ecco, l'ora undecima non è più l'ora di lavoro, cioè non esiste. L'ora undecima vuol dire che è già l'ora di uscire, è ora di tornare a casa, anche allora. E qui però, con gli ultimi, il Signore pone una domanda. Perché state qui tutto il giorno inoperosi? Perché nessuno ci ha presi. Andate anche voi nella vigna. Dunque, è molto profondo. Nessuno ci ha presi vuol dire non siamo di nessuno, non apparteniamo a nessuno, non c'è nessuno che abbia avuto un interesse per noi. C'è un salmo che esprime tutta la drammaticità dell'abbandonato, dell'orfano, e dice: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, il Signore mi ha raccolto. E c'è anche l'assicurazione da parte di Dio: se anche una madre dimenticasse la sua creatura, io non ti dimenticherò mai. Questa domanda rivela che per quanto una creatura sia ignorata, rifiutata, rigettata, abbandonata, quella creatura tiene sveglio Dio giorno e notte, al punto che chiama Dio su quella piazza, anche quando in quella piazza non c'è più alcuna ragione d'andare se si tratta di lavoro. Allora, questi che nessuno ci ha operato è il grido del povero, è il grido di colui che è assetato di giustizia, è il grido di colui che è stato escluso. E il Signore, andando anche a quell'ora, è come che risponda a quell'attesa, a quel grido di essere considerato, di essere accolto, di essere interessante per qualcuno. Ed è Lui. E in quest'ultimo quadretto è come che il Signore dicesse: io ci sono. Non c'è più nessuno a cercarti, non c'è più nessuno che viene a cercarti, vengo io. E i tempi della mia ricerca non sono determinati da quello che tu puoi fare, sono determinati dal desiderio che io ho di restituirti dignità e vita, che tu in questa piazza non hai acquisito. Chiaro allora il disegno di Matteo, che comincia anche qui a rivelarsi: nessuno, bene, anche se le creature non considerano i loro simili, ogni creatura nel cuore di Dio è degno della sua venuta. E questa uscita assomiglia proprio anche all'uscita del Verbo che viene in questo mondo. Egli era la luce vera, e viene in questo mondo e le tenebre non lo hanno accolto. Poi venuta la sera, il padrone della vigna dice al suo fattore: chiama gli operai, da loro la mercede. Un padrone che si serve di un fattore per dare la paga, però interverrà lui personalmente di fronte alla lamentela e all'obiezione. Anche questo non è coerente. Affida, delega a un fattore l'operazione del pagamento, ma poi di fronte alla mormorazione riappare, ricompare lui a interloquire con colui che si lamenta. Andiamo in ordine, dagli ultimi fino ai primi. Ricevettero un denaro ciascuno. Ci sono state tante speculazioni su che cosa sia questo denaro. Beh, la caratteristica di un denaro è l'unità, l'unicità, l'indivisibilità. Se si comincia a capire che quel padrone è il Salvatore, che viene in ogni ora, cioè è eternamente presente al grido dell'orfano e dell'oppresso, colui che ha viscere di pietà per l'escluso, colui per il quale non esiste tempo lavorativo, perché non è ciò che l'uomo può dare a lui, ma ciò che lui vuol dare all'uomo, che lo spinge a visitare continuamente la piazza, cioè questa creazione disastrata, si comincerà a capire che questo Signore è l'immagine di Dio e il denaro è l'immagine indivisibile del suo cuore. Dio ama tutti, offrendo a tutti la stessa pienezza dell'amore. Non è un padrone, non è un datore di lavoro che fa questo. Chi è che ama tutti con lo stesso amore indivisibile? È il padre, è la madre. E quindi fino all'ultimo questo padrone invita quei servi a capire: voi siete entrati qui perché siete miei figli, e quelli che io ho pagato come ho pagato voi sono i vostri fratelli. Voi siete stati primi, ecco il popolo eletto, il popolo di Israele, gli scribi, coloro che avrebbero dovuto capire questo. Voi siete i primi ad essere stati accolti nell'amore nuziale di Dio. Voi siete gli uomini del primo patto, siete i figli di Abramo, i figli dell'elezione, siete il popolo che io ho liberato dalla schiavitù dell'Egitto, siete i primi ad essere stati coinvolti nella mia carità, nella mia misericordia, nel mio amore. Ma voi non avete capito questo. Voi, anziché considerarvi i primi benedetti, vi considerate i primi che hanno lavorato più degli altri. Voi vedete solo quello che voi fate. Per questo dite: siamo stati trattati ingiustamente, perché vi considerate come dei servi, i quali, confrontati con gli altri, dicono: abbiamo lavorato di più e siamo stati pagati come loro. Ma non è avvenuta una conversione. Questi che sono entrati per primi nella vigna, che cos'è che non si sono accorti? che erano dentro una vigna, perché continuano a ragionare con i criteri della piazza. Non c'è stato un esodo per loro, così come non ci fu l'ingresso, quello diventa la veste nuziale, così come il figlio maggiore non compì la consapevolezza che era da tanto tempo in quella casa, che più che stare a guardare cosa il padre dava, non si era accorto che quello che gli sembrava che il padre desse al suo figlio minore era proprio quello che lui da sempre aveva avuto, ma non si era accorto della ricchezza. Questi sono uguali, sono i primi che sono stati liberati e continuano a sentirsi dei servi, pagati ma sempre servi. Nella piazza erano schiavi, dentro la vigna sono servi, ma non ha importanza, se non sono figli non godono. Poi non fanno neanche bene i conti nell'ottica dell'amore. Se sono stati primi e fossero realmente entrati nella vigna e avessero veramente capito che Dio è padre, quale sarebbe stata la prima reazione? Quando uno comprende, io mi trovo nel luogo dove sperimento la liberazione di Dio. Se uno è veramente figlio, direbbe, quando si hanno due bei genitori, si dice, se tutti gli uomini al mondo avessero un papà e una mamma così. Questo avviene, ma quando tu sperimenti veramente l'amore di un Dio che è padre. Quindi, entrati per primi, avrebbero dovuto essere i primi che si sintonizzano, si sinfonizzano con Dio, non sull'unità di misura del pagamento, ma sul desiderio che in quella casa ci siano tutti. Se fossero veramente entrati nella vigna, abbandonando la piazza, essere in quella vigna e desiderare che tutti arrivino lì sarebbe stata una cosa sola. Ma è proprio questo che rivela quella vigna. Sono nel luogo delle delizie, sono nel luogo della carità e tuttavia continuano a vedersi come servi di piazza, che quella piazza non l'hanno mai abbandonata. Prima il loro criterio era noi siamo i migliori, quindi dobbiamo essere scelti per primo. Adesso sono noi siamo quelli che hanno lavorato di più, dobbiamo essere pagati di più degli altri. Ma è sempre la logica della piazza, non è la logica della famiglia, la logica della filialità, dove l'esperienza del padre coincide con il desiderio che quel padre sia di tutti. Questo è mancato. Quindi non hanno compiuto l'esodo, non sono realmente entrati. Poi un denaro a tutti, che cosa vuol dire? Vuol dire che l'amore di Dio è indivisibile. Allora, se tu accetti l'amore di Dio, in quell'uno che ricevi, ricevi anche tutti gli altri che hanno ricevuto lo stesso amore. E quindi paternità, esperienza di fratellanza. E poi, che cos'è che sarebbe indirettamente, Matteo lo dice? Ecco, noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Questa è una delle parole che amareggia di più il cuore di Dio. Il Dio sopportato. Si sopporta il datore di lavoro, si sopporta il padrone, si sopporta la fatica, ma non si sopporta la dolcezza. E la vigna, come anche il banchetto, i banchetti annunciati nelle domeniche precedenti, non sono luoghi di lavoro, sono luoghi di dolcezza. È proprio Matteo che insiste che non solo nel banchetto ci sarà vini raffinati e cibi succulenti, ma dice molto molto di più. Vi farà sedere e passerà lui stesso a servirvi. Cioè, nel Regno dei Cieli non si è chiamati a fare un lavoro. Anzi, il fatto che Dio stesso passi a servire vuol dire, ma voi siete il re, voi avete parte alla regalità del sovrano, non dovete fare, dovete lasciarvi fare. Ma è proprio questo che è venuto meno. Poi nella vigna c'è un altro aspetto, che è anche il luogo della festa. perché, quante volte l'abbiamo già incontrato, il vino non è una bevanda, il vino è il simbolo della gioia. Nella scrittura il vino è chiamato come quella bevanda che rallegra il cuore dell'uomo. Ecco l'importanza del vino nei matrimoni, vedi Cana, e se viene meno il vino viene meno la festa, che è immagine di Dio con il suo popolo. L'idea proprio della festa che nasce dalla presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Una volta era l'arca che fece danzare Davide di gioia, ora è ben più dell'arca che è qui, è il figlio stesso del Padre che è venuto. Allora un po' il disegno di Matteo va delineandosi. E adesso vediamo come risponde il Signore, che improvvisamente riappare. Matteo mette molto in evidenza questo. Dio risponde sempre, sia a coloro che lo attendono con un lamento, la presenza di quelli esclusi, dei non cercati nella piazza, a qualunque ora ci va la risposta al lamento dell'uomo, mi invocherai e io ti dirò, ci sono, innemi, sono qui, eccomi. Ma risponde anche alla preghiera di protesta. E come si è mosso ascoltando il loro lamento, così immediatamente si fa vicino a chi ha un cuore pieno di protesta e dice sempre la stessa parola, amico, con una differenza però, che questo amico anche a Giuda dirà amico, etaire, che è diverso dal filos. Il filos è l'amico che, investito dall'amicizia, corrisponde all'amicizia. L'etairos, come qui è investito dell'amicizia, non corrisponde all'amicizia. Per dire ancora, Dio dà a tutti tutto. Quell'uno denaro è Dio tutto in tutti. Il senso è quello. Ma ci sono alcuni che a questa pienezza si sottraggono. E si sottraggono come? Ecco, l'occhio che si fa cattivo, letteralmente, non sarà il tuo oftalmos poneros, non sarà l'occhio tuo che si fa cattivo dal momento che io sono buono. Cosa vuol dire l'occhio cattivo? Sembra una scoperta lapalissiana. L'occhio cattivo è l'occhio che non vede la bontà di Dio. Quindi, prima ancora che cattivo, è l'occhio cieco, l'occhio che non vede che Dio è buono. È molto chiaro, no? Non è il tuo occhio che si fa cattivo dal momento che io sono buono. Come dire, se non vedi la bontà, se non capisci la carità, se non comprendi la misericordia, io sono buono. Se tu non comprendi è perché tu non comprendi la bontà. Il tuo occhio infatti è cattivo perché non vede, non gode, non si rallegra della bontà. E facciamo un passo indietro. Non è ingiusto Dio perché gli dà ciò che era stabilito. Ma non solo. Se uno ha avuto ciò che contrattualmente ha stabilito, ribadisco questa idea, se uno tratta Dio come un compagno di commercio e ottiene quello che avevano stabilito, lui non deve avere più alcuna rivendicazione da fare. Coerentemente non dovrebbe interessarsi e vedere cosa Dio fa delle sue cose, perché lui deve essere già sazio di quello che ha ottenuto. Attenzione che non è un rimprovero, è una estrema possibilità, è un estremo appello alla conversione. Matteo tra le righe dice non è sazio, e allora in quella protesta quasi, ecco perché fa riapparire il Signore che dialoga con lui, in quella non sazietà, in quel negativo mi manca qualcosa, beh, è sufficiente anche quello a Dio per fargli accanto e dirgli sei tu che sei cattivo, il tuo occhio è cattivo, convertiti, butta via la cecità e entra anche tu nel gaudio del tuo Signore. Quindi, se mai vi chiedete perché questo padrone ricompare, perché le cose belle le fa pagare dal fattore, mentre lui si fa vicino quando c'è una protesta, perché i veri ultimi sono questi, non quelli che sono arrivati alla fine. Come il figlio maggiore di Luca era il vero lontano, i veri ultimi sono questi. Però dentro la vigna, nonostante tutto, se c'è un lamento, se c'è una non sazietà, se c'è una povertà, il Signore si fa vicino a lui. Allora, come che gli abbia detto? Se sei sazio, prendi il tuo e vattene. Ma se c'è un desiderio ancora nel tuo cuore che non è compiuto, modifica il tuo sguardo, cioè convertiti. Quindi adesso un po' riprendiamo da capo. L'alba del mattino, una vigna verso la quale non ha alcuna preoccupazione di tipo lavorativo. Andare in quella piazza tutte le ore, mostrando che la sua preoccupazione non è il lavoro, ma è svuotare quel luogo di conflitto, di contrasto, di esclusioni, di scarti, rivelano che questo padrone è il padre, che nei confronti di ogni lamento dei suoi figli, lui sempre è presente, lui sempre risponde. Anche il lamento degli insoddisfatti, degli invidiosi, dei malvagi, perché, ripeto, questo non viene mai messo abbastanza in evidenza, come ha risposto alla solitudine degli esclusi, così il Signore con la stessa misericordia si fa vicino e interloquisce con chi ha l'occhio cattivo. Non lo esclude, non gli dice ti ho pagato, vattene, parla con lui, lo ascolta e implicitamente lo invita a buttare via il lievito vecchio e ad assumere il lievito nuovo. Cosa vuol dire la conclusione? I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Vuol dire che finché ci sono delle categorie, quelle non vengono da Dio. Le categorie le fanno gli uomini. E gli uomini che fanno delle categorie umane e che pretendono di valutare Dio attraverso quelle categorie, vedranno ribaltarsi i criteri. Però è sempre troppo poco. Bisognerebbe arrivare a non avere più primi e ultimi, ad avere solo gli unificati nell'unità del dono, il denaro. Diventare una cosa sola. Quindi, per chi entra nella vigna, no, non c'è più il criterio primo e ultimo. Anzi, chi entra per primo loda il Signore e comincia a desiderare che tutti si uniscano a quella ricchezza che lui per primo ha ricevuto. E anche il principio della missione. La missione comincia dalla consapevolezza del dono di Dio. Se uno non sa come Dio sia importante per la vita dell'uomo, non sarà mai stimolato ad annunciare agli altri quel tesoro che lui ha trovato. Però ribadisco, alla fine, in questa maniera gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Quando? Quando dentro la Chiesa, e qui battiamoci il petto, noi portiamo i criteri della piazza. Non ha ragion d'essere primi e ultimi dentro la vigna. Primi e ultimi ci sono solo per quelli che stanno nella piazza. E allora, finché avremo primi e ultimi, vuol dire che non abbiamo noi compiuto l'esodo. Vi ricordate il servo della parabola di sabato scorso? In quella cattiveria soffocante verso il suo compagno, rivela che dal carcere non è mai uscito lui per primo, nonostante i tentativi del Signore di portarlo fuori di lì. Qui che cosa abbiamo? Sono dentro la vigna ancora a fare delle classifiche. Perché? Perché non si sono convertiti. Allora, guardando adesso anche un pochettino in termini più pratici, tutto è pratico, non esiste nulla di astratto. E questi vari passaggi del Signore durante le ore del giorno sono, con la massima evidenza, le ore della preghiera dell'israelita, che poi sono transitate come le ore canoniche della liturgia delle ore. L'alba, le lodi, poi l'ora di nona, la sesta, la terza, la nona, il vespro, sono le ore canoniche della preghiera dell'ebreo, ma anche le ore canoniche della preghiera del cristiano. Cosa vuol dire pregare? Secondo la visione di Matteo, pregare vuol dire incontrare a qualunque ora la misericordia del Dio che ti viene a liberare. L'ottica della preghiera in questa parabola è esperienza di liberazione. Pregare significa esporsi alla misericordia. Pregare significa avere la certezza che in qualunque ora, se tu invochi, il Signore viene. La preghiera attira la venuta di Dio. Meglio ancora, la preghiera ti fa accorgere che sei un cercato da Dio a qualunque ora del giorno. Chi prega, nella preghiera che fa, si sente un trovato da Dio. Per questo chi prega non sperimenta l'abbandono. La preghiera è il farmaco che ci guarisce dall'idea di sentirci abbandonati. Poi, nella vigna viene prodotto il vino, che non è solo il segno della gioia, ma è anche il simbolo eucaristico per eccellenza. Dove fare un'esperienza di reale unità, di reale unificazione? Nell'Eucaristia. Celebrare la messa non significa sentirsi i giusti per disprezzare quelli che non vengono o che non vogliono venire. Significa sentirsi i benedetti che, avendo la grazia di avere detto di sì all'invito di Dio, escono inquieti finché tutti non sono entrati con loro attorno allo stesso altare per nutrirsi della bontà e della dolcezza di Dio. Come dire? Chi va a messa e non è missionario vanifica e frustra ciò che ha celebrato, perché l'effetto dell'Eucaristia è sempre la missione, così come l'effetto dell'essere i primi nella vigna avrebbe dovuto essere associati a Dio nel desiderio che tutti entrino. Quando non c'è questo desiderio che tutti siano qui, non si ha il DNA del Padre. Il padre, la madre non sopportano, dopo che hanno invitato tutti, di vedere posti vuoti nella tavola. Chi è lì per primo partecipa all'ansia che Dio ha che tutti quei posti siano pieni. E quindi è una profanazione dell'Eucaristia quando è proprio in forza del sacramento dell'altare che si cominciano di nuovo a fare delle classifiche, noi sì e gli altri no. C'è solo un atteggiamento coerente con il sacramento dell'altare, il desiderio che tutti i posti siano occupati, benedicendo il Signore, che siamo noi i primi invitati che hanno subito detto di sì. E Dio ci perdoni di tutte quelle volte che andiamo a messa con la stanchezza, o peggio ancora con la mentalità di andare ad assolvere un precetto e un comandamento. Dio ci perdoni, perché è come entrare nella vigna ancora con i criteri della piazza, fino a dire: ma beati quelli che non credono, almeno loro non sentono l'obbligo di dover osservare un comandamento. Succedono queste cose, eh? A volte andare a messa come comandamento, no, è l'invito nella vigna. Ci si va anche contro voglia, perché sappiamo come si è fatti, però ci si va con fede, sapendo che la poca volontà di entrare viene distrutta una volta entrato da un atteggiamento di accoglienza del dono di Dio. non si va a messa perché se ne ha voglia, si va a messa avendo la certezza che la voglia nasce una volta dentro in quel luogo di dolcezza e che quello che noi non abbiamo ce lo darà il Signore, così come ha fatto con gli ultimi, i quali non avevano forza di lavoro, non avevano previsione di essere presi, ormai era tardi, quindi c'era anche stato l'aspetto della disperazione, non conta. Una volta dentro, che cosa viene dato loro? L'unico denaro, cioè viene dato tutto. Mi fermo qui, perché le applicazioni esistenziali sarebbero molte, però è una parabola veramente che ci illumina e ci giudica. Perché troppo istintivamente noi pensiamo, attraverso la nostra pratica, di essere i primi. Attenzione, potremmo essere gli ultimi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, custodisca, accompagni e rallegri con la sua misericordia e dolcezza Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.